Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Meazza e La Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
There has been a lot of hype about the massive benefits that the Taylor Swift concert tour will bring to Europe. But there's just one problem. Swiftonomics is not real.
Ma adesso, Swiftonomics non sarà reale, va bene, come dice l'Augusto interlocutore che abbiamo mandato in onda.
Sì, un collega della Reuters che mette in discussione tutta questa grande discussione che è stata fatta sull'impatto economico enorme che di Taylor Swift.
Ho visto che alcuni video di Taylor Swift hanno 59 milioni di visualizzazioni.
Riempie gli stadi.
Non sarà reale, però
impressionante.
Però qualcosa ci deve essere.
Diciamo che forse Reuters è un po' più perplessa per il fatto che si sono scomodate le banche centrali nel dire attenzione, perché questo fenomeno genera anche, dà qualche contributo anche all'inflazione che noi già facciamo fatica a tenere sotto controllo. Poi con l'esplosione del business che si genera quando lei passa in tutte le grandi città mondiali. Però vabbè, diciamo
no,
che
io adesso non voglio saperne più di Reuters, né più di Carsten Brezky e neanche di Karl Bergqvist.
Ma dai, chi sono questi qua?
Allora, il primo, il dottor Brezky, è economista di ING, è stato appunto intervistato da Reuters e ha detto che l'effetto Taylor Swift, cioè la cosiddetta Swiftonomics, è un effetto estremamente piccolo, temporaneo. Ci sono numerose ricerche del periodo che precede i grandi eventi che delineano i benefici, ma dopo il fatto, dopo il grande evento, è necessaria una lente di ingrandimento per trovare questi cosiddetti benefici nei numeri. Queste invece sono le affermazioni di Karl Bergqvist, capo economista della Camera di Commercio di Stoccolma, dove peraltro 180.000 fan hanno assistito ai tre spettacoli di Taylor Swift
un
a maggio.
Un po' la cifra di San Siro, credo, perché quante persone accoglie al massimo della capienza. Tra l'altro, da quello che capisco, per i concerti del 13 e il 14 il palco è stato disposto anche in una maniera che possa essere veramente vista quasi
da tutti i punti, esatto, dello stadio, sì, esatto, dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.
Allora, io dico una cosa intanto, che il 13 e il 14, nonostante i 40 gradi che arriveranno su Milano, è meglio blindarsi in casa, perché Milano sarà paralizzata, non ci si potrà neanche spostare minimamente, e quindi purtroppo dovremmo, tu che sei un po' più vicino a me a San Siro, magari la senti anche un po'.
Ah, sicuramente avranno messo giù dei watt paragonabili al numero dei fan.
Comunque qua il punto è i biglietti.
Esatto. Perché tutto questo era per dire, ma allora se avete messo da parte qualche soldino e proprio non riuscite a resistere all'idea di andare a vedere Taylor Swift il 13 e il 14 luglio,
allora, intanto canale ufficiale sold out da praticamente subito,
da mai, verrebbe da dire, da prima
sono
ancora
stati messi in vendita da mesi e mesi.
E secondo quanto ha riferito ieri il Corriere della Sera, c'è del bagarinaggio, non ci dovrebbe essere, adesso si dice secondary ticketing,
sì,
che
certo,
fa molto più fine, ma il senso è lo stesso. E sarebbero stati ad esempio soltanto 2500 i biglietti che sono stati trasferiti per via del fan sale, il sistema, appunto un sistema di trasferimento trasparente, e il 2% del totale dei biglietti. La media del ricircolo di solito è tra il 5 e l'8%. Questo vuol dire che ci sono dei biglietti in vendita, come è stato scritto, a 10 volte il prezzo di partenza, quando non anche di più.
Esatto, ma poi ci sono tanti altri fenomeni che si stanno notando per il concerto di Taylor Swift, ma probabilmente anche per le grandi star sono delle consuetudini che a noi sfuggono. C'è tutta un'organizzazione addirittura dei gruppi di fan club che naturalmente dispongono quando e come i gruppi che hanno chiaramente regolarmente i biglietti devono entrare, in che orari. C'è chi si sta già posizionando nei pressi di San Siro per guadagnare immediatamente le prime posizioni. Ma poi un'altra cosa che ho letto sempre su questo pezzo del Corriere della Sera sono di mamme e papà disperati che ancora stanno cercando biglietti e chiaramente incappano in qualche truffa sui social. C'è chi li mette pare in vendita, e quindi questi subito pronti a sganciare l'obolo, e poi il presunto venditore sparisce ovviamente.
Esatto, è un serpente corallo, esatto. come dicono i colleghi di Taylor Swift, di Chapter 11.
E allora l'economia parallela. Allora, senti un po', qua non è però questo il tema di questa mattina. Il nostro ospite, spero che non si sia scandalizzato all'ascolto della nostra storia di copertina, cerchiamo sempre delle storie divertenti per far digerire ai nostri ascoltatori poi tematiche un pochino più complesse, diciamo. Però è una tematica, quella di oggi, che in realtà bissa una puntata che abbiamo già realizzato martedì.
Come annunciato infatti da Deborah Rosciani, torniamo sulla previdenza complementare, sui fondi pensione. Ci torniamo con un ospite, già ospite di Due di Denari in altre occasioni, il dottor Antonio Barbieri dell'Ufficio Sviluppo Previdenza Complementare di Arca Fondi SGR. Bentornato a Due di Denari.
Grazie,
dottor.
Buongiorno a tutti.
Guarda, lui non si è assolutamente scandalizzato, perché prima che si accendessero i microfoni per la messa in onda, cioè prima che Gianmarco Ferronato pigiasse i suoi pirulini per mandare in onda le nostre voci, ha confessato di aver assistito a diversi concerti anche di recente di grandi star mondiali.
Che quindi... uomini rock che ho in studio questa mattina con me, mi fa
quindi...
piacere.
Sì.
L'ultimo concerto che io ho visto è stato esattamente un anno fa, quello di Pooh a San Siro, e sono molto contenta di esserci andata e ci andrei di nuovo molto volentieri.
Io devo dire, l'ultimo concerto è stato quello dei Chapter 11, che però ho visto dall'altra parte
di Crema di settimana scorsa. Ma come ingaggiamo i nostri ascoltatori questa mattina? Allora, sicuramente sulla previdenza complementare avete fatto tante domande nella puntata di martedì, alle quali non siamo riusciti a rispondere per ragioni di tempo, e soprattutto avevamo detto che questa mattina avremmo affrontato il tema del, per esempio, contributo del datore di lavoro all'alimentazione del vostro fondo pensione. Cosa succede se il datore di lavoro non vuole farlo, perché voi avete sottoscritto un fondo aperto invece di aver avuto l'opportunità di sottoscrivere un fondo chiuso, quindi un fondo di categoria, e quindi c'è questa situazione naturalmente da affrontare. Poi i costi e soprattutto la decisione di liquidare quando si arriva al momento della erogazione della prestazione del fondo. Molti sottoscrittori, quindi molti pensionati, perché si arriva al momento della pensione, per conseguire la pensione integrativa preferiscono liquidare tutto il fondo pensione nell'intero ammontare del capitale anziché convertirlo in rendita. E quindi, siccome anche molti di voi ci hanno descritto questa scelta fatta per le ragioni appunto che ritenete più opportune, vorremmo risentirle di nuovo questa mattina per capire se poi è vero che si perde un po' lo spirito di tutta l'operazione. Il fondo pensione deve integrare la previdenza pubblica.
Però in effetti si preferisce, e ci diceva appunto la dottoressa Francesca Balzani, la presidente della COVIP, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il rapporto tra chi sceglie la pensione integrativa, quindi l'erogazione poco a poco di quanto ha accumulato negli anni, rispetto a chi invece vuole farsi liquidare tutto subito, è praticamente 10-1, cioè un po' come i biglietti di Taylor Swift, 10 volte tanto, nel senso che la stragrande maggioranza sceglie di farsi liquidare subito tutta la posizione. Evidentemente, come dici tu, Deborah, per motivi i più diversi, che però potete raccontarci all'800240024, il nostro abituale numero verde, e poi c'è sempre il 349-238-6666 per messaggi SMS e messaggi WhatsApp. Alessandro Marco Tulli dall'altra parte del vetro, quest'oggi in badanza presente, e naturalmente in badanza da remoto c'è sempre Marco Lombardo.
Intanto chiedo ad Antonio Barbieri di mettere da parte questo quesito che arriva da Ivan, così risponderemo nel corso della trasmissione, ed è in realtà un quesito che riassume tanti quesiti dello stesso tenore già arrivati anche nella puntata precedente, e cioè: possono contribuire nonni e genitori allo stesso fondo per il minore ed avere le detrazioni? Ci riflettiamo un attimo, Ivan, intanto andiamo al nostro giornale radio del risparmio.
Drin drin, edicola risparmio.
Grazie al cielo sono tra quelli che si pongono la domanda: ma chi è Taylor Swift?
Vabbè, ancora una decina di persone nel mondo che non lo sanno.
Ma più che
probabilmente
altro,
cioè, vabbè, non è della generazione di noi adulti, ovviamente.
Ma
un giovane,
sì, magari
cantante.
Magari per un boomer come me non è la prima cantante che viene in mente. Però, insomma, i numeri sono lì. Le tournée strapiene, stracolme di fan sono lì che dicono che tanta gente sa chi è.
Secondo me non ce l'ha il problema del fondo pensione Taylor Swift, chissà però che tipo di investimenti fa, se ne fa anche di natura immobiliare, e tutto questo per andare alla prima notizia di questa mattina. Qualche giorno fa è stato diffuso il secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2024 di Nomisma. Questo è un rapporto che noi raccontiamo tutte le volte che viene diffuso, perché va ad analizzare la situazione dei 13 principali mercati italiani, che sono quelli delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano-Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Cosa dice questo osservatorio? Allora, negli ultimi 18 mesi è l'input fondamentale, il mercato immobiliare italiano ha evidenziato segnali di appannamento, con una flessione della domanda di acquisto che si è tradotta in una riduzione tendenziale del numero di compravendite di poco inferiore all'8%. Da cosa nasce questo appannamento? Nomisma lo spiega molto bene: non c'è un cambiamento nelle intenzioni di acquisto da parte delle famiglie, che in realtà in molte ancora vorrebbero comprare casa, ma c'è stata una drastica riduzione del loro potere d'acquisto, a cui si uniscono le politiche restrittive di erogazione da parte delle banche, con una contrazione del plafond da parte degli istituti di credito destinato ai mutui. C'è poi ancora l'elevato costo del denaro, perché sappiamo che le banche centrali sono ancora molto resistenti nel praticare riduzioni dei tassi di interesse, e quindi la copertura finanziaria delle compravendite sostenute da un mutuo si è ridotta dal 51,9% del primo trimestre del 2022 al 38,6% del primo trimestre del 2024. Altri elementi da trarre da questo rapporto: appunto, il calo delle compravendite registrate nel 2023 è imputabile esclusivamente alla componente di domanda che è uscita dal mercato in quanto dipendente dal credito bancario. I prezzi delle abitazioni sono in ottimo e buono stato, continuano a crescere. Sul mercato della locazione, la crescita della domanda ha fatto sì che nell'ultimo anno non si arrestasse la crescita dei canoni, c'è un più 2,5% semestrale, e considerando i canoni medi praticati, e qua andiamo a girare il coltello nella piaga, sono Milano, Roma e Firenze, e a seguire Bologna e Padova, ad esprimere i valori più elevati, compresi fra 780 e 930 euro al mese per un appartamento con una metratura di circa 80 metri quadri. Il tempo necessario per le compravendite, Nomisma rileva come in media siano necessari poco meno di 5 mesi per concludere una vendita, con il record di Milano che si attesta a 4,2 mesi.
Invece io vi voglio parlare della ricchezza delle famiglie, perché UBS ha presentato il suo Global Wealth Report per il 2024. È, come sapete, una rilevazione che viene fatta di anno in anno. Dall'edizione 2024 è emerso che la ricchezza a livello mondiale è tornata a crescere del 4,2%, e quindi ha recuperato il calo che invece aveva subito nel 2022. La ripresa è stata trainata soprattutto dall'area Europa e Medio Oriente, Asia Medio Orientale, e poi la regione Asia Pacifico. Quelle sono state le aree di traino. In Italia invece il patrimonio per medio per adulto nel 2023 risulta calato, con una perdita vicina al 4%. I valori finanziari rappresentano poco più del 45% del patrimonio lordo complessivo, valore che è alla pari con la Germania, al di sotto però della media dell'Europa occidentale, che è al 54% circa. In compenso i debiti in Italia sono, diciamo così, meno rilevanti, l'8% è il valore più basso dell'Europa occidentale.
E dalle persone molto 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 benestanti a quelle molto molto poco benestanti, a settembre parte la possibilità di usare la carta dedicata a te. Ricordate, è la misura che prevede 500 euro in una sola tranche annuale per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro annui che non abbiano già sussidi alla data di entrata in vigore della norma, cioè come l'ADI, l'assegno di inclusione o la carta acquisti, ma non siano neanche fruitore di NASPI, Discol o cassa integrazione. L'INPS ha diramato un messaggio sottolineando che il beneficio potrà essere fruito al massimo da 1,3 milioni di nuclei familiari. La misura consiste, lo ricordiamo ancora, in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 500 euro. È erogato attraverso carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili, che sono messe a disposizione da Poste Italiane. Le carte assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000 vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre prossimo. Il primo pagamento per abilitare la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, altrimenti decade il beneficio. Inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio del prossimo anno. Mauro, ricordiamo a che cosa è destinato questo contributo?
Sì, perché è un contributo che deve essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità. Sono escluse le bevande alcoliche. Si possono acquistare carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Insomma, l'abbonamento per il tram può essere acquistato usufruendo di questi 500 euro della carta. Ricordiamo che saranno i comuni a dover gestire tutta l'operazione, avvisando coloro che sono destinatari della misura perché si rechino alle poste a ritirare la carta.
Allora, io ti dico una cosa, che noi la prossima settimana completiamo il nostro palinsesto di due di denari, ma secondo me una puntatina su questo argomento per ribadire un po' tutte le regole e i criteri per andare a chiedere questo contributo vale la pena farlo.
Ma guarda, io direi che tra quanto abbiamo promesso ieri, per sì, cui torneremo,
abbiamo precettato il consulente del lavoro in onda,
torneremo sulle misure di sostegno alle assunzioni e all'autoimpiego, tra i dati di Nomisma che hai segnalato e tra la carta dedicata a te, insomma,
la settimana è chiusa.
Già l'agenda della prossima settimana è molto affollata.
Benissimo, poi magari su questo, sulla carta dedicata a te, torneremo anche come prima, una delle prime puntate di settembre. Allora, state scrivendo in tantissimi stamattina, segno che era necessario bissare la trasmissione sulla previdenza complementare. Vi abbiamo accontentato e quindi partiamo.
Investire informati.
Buongiorno, io avrei tre domande per il fondo pensione. La prima è, vorrei capire la differenza tra un fondo pensione aperto e un fondo pensione chiuso. La seconda, quali vantaggi ci sono se io metto la mia pensione in un fondo privato o uno privato chiuso e un fondo privato aperto? E la terza, perché le aziende di metalmeccanico non hanno obbligo, se io faccio un contributo volontario, perché non hanno obbligo di versare anche loro la quota? Grazie, buona giornata.
Se uno ha la fortuna di avere una carriera stabile, aderire a un fondo di pensione aperto è come se si sceglie il comparto azionario, è come avere un piano di accumulo capitale con delle leve fiscali.
Come al solito i nostri ascoltatori sono sorprendenti per la qualità delle domande che ci pongono. In particolar modo il primo ascoltatore, Antonio Barbieri, era proprio quello che avevamo anche scelto nella puntata di martedì e avevamo lasciato in sospeso le risposte, perché proprio ci chiedeva di fare un punto di differenziazione fra fondo chiuso e fondo aperto, e soprattutto ci ha chiesto: se io scelgo il fondo aperto, anche se teoricamente lui parla di metalmeccanici, la mia categoria professionale avrebbe il suo fondo di riferimento, non capisco perché il datore di lavoro non mi concede il suo contributo. Le fa piacere partire da questo aspetto,
partiamo,
perché mi pare importante.
Partiamo pure da questo, sì. E il tema è che allora, intanto, i fondi pensione negoziali sono quelli di categoria, vengono definiti anche chiusi perché soltanto un lavoratore in quel settore può aderire. Nel caso dei fondi pensione aperti, invece, in sostanza possono aderire tutti, sia come adesione individuale, ma è possibile anche l'adesione tramite l'azienda. Nel caso dei fondi pensione negoziali, diciamo che è tutto automatico perché è previsto dal contratto a livello nazionale. Nel caso dei fondi pensione aperti ci deve essere un accordo tra il fondo pensione e l'azienda, perché l'azienda deve riconoscere al fondo pensione aperto le stesse prerogative del fondo pensione negoziale. Tutto questo è consentito, certo, dalla normativa. La normativa dei fondi pensione e dei fondi pensione chiusi e aperti è esattamente la stessa, quindi stessi vantaggi fiscali, tutto uguale. L'unico tema è questo, che poi è legato anche a un discorso ormai vecchio che è, però, di nuovo molto attuale, la portabilità del contributo aziendale.
Oppure
che adesso non è possibile.
Il fatto che magari per un solo lavoratore che fa questa scelta di sottoscrivere un fondo aperto, l'azienda non si scomoda nel fare, magari tutti gli altri eroga il contributo perché hanno il fondo di categoria.
Però succede, succede spesso, succede spesso.
È una questione di volontà, quindi potrebbe farlo.
Eh sì, perché poi il boccino è in mano al dipendente, il dipendente che decide dove inviare il suo TFR e se contribuirà o meno con il proprio contributo.
Certo.
Quindi lì è completamente libero. Qui diventa importante che ci sia una consapevolezza della scelta, che manca ancora. Abbiamo visto i dati della Covid, solo un lavoratore su tre ha una forma di previdenza complementare, sono passati 25 anni, quindi vuol dire che il lavoratore non è adeguatamente informato. Quello che noi verifichiamo è che molte volte anche le aziende, per un motivo o per l'altro, non sono proprio sulla previdenza complementare. Perché adesso è inutile, non c'è questa coscienza, non c'è una consapevolezza del bisogno. L'azienda, se è piccola, l'imprenditore ha altre cose per la testa.
Tiene il TFR in azienda perché è capitale circolante.
Non l'ho detto io, però questa qui è una realtà con cui ci confrontiamo ancora, anche se è chiaro che non c'è più la convenienza di una volta. Poi nelle aziende grosse, di nuovo, le priorità sono tante altre, per cui riuscire a portare attenzione delle funzioni HR e dei dipendenti sulle tematiche, sul problema del primo pilastro, è davvero un'impresa.
Io volevo solo fare un piccolo editoriale, Mauro, se
prego.
Mi consenti, poi dopo chiudo.
Ma certo.
Il caso del primo ascoltatore che ci ha sottoposto la domanda della differenza fra fondo chiuso e fondo aperto e perché il datore di lavoro non erga il contributo a favore del fondo aperto, in realtà poi a microfoni spenti abbiamo saputo essere anche una persona seguita da un consulente finanziario che, pur nella consapevolezza che questo lavoratore fosse un metalmeccanico e aveva la sua opportunità di azienda, ha spinto per fargli fare un fondo di un altro tipo. Io rivolgo, quindi tengo fuori sottoscrittori, aziende, società di gestione, eccetera, e mi rivolgo a questa categoria, quella dei consulenti finanziari, di fare anche con onestà intellettuale il vostro lavoro, perché il cliente non ve lo toglie nessuno se siete trasparenti nei loro confronti e se li aiutate a fare una scelta sana per la propria vita previdenziale. Se ha un fondo di categoria, è inutile che li spostate dalla vostra parte e gli generate questa confusione.
Mi sembra tutto molto chiaro. Magari,
ecco, adesso stamattina mi scriveranno in 50.
Magari questo potrebbe comportare che una maggiore fiducia dell'assistito, del cliente,
certo,
fa sì che
lo
ci saranno ulteriori adesioni, ulteriori devoluzioni e investimenti.
Sì, lì il punto è di non fermarsi al cliente e andare a parlare con l'azienda. Cioè, questo è quello che dobbiamo fare, che lato nostro, quelli che
voi fate,
noi cerchiamo di fare, perché davvero è un peccato mortale far perdere al lavoratore, potenziale cliente, il contributo aziendale. Quindi benissimo, si va a parlare con l'azienda, si cerca di convincere l'azienda a dare stessa dignità al fondo pensione aperto
e al fondo chiuso. Ci torniamo subito, però prima, per favore, Deborah, le borse.
Ma certo, siete proprio bravi, eh.
Due di denari.
Ma chi è sta Taylor Swift? Ma va la urava.
Viva Vasco Rossi!
Il motivo è semplice, perché il contribuente vuole subito quello che ha maturato, perché la rendita mensile non è conforme ai prezzi del momento, all'inflazione. A Taylor Swift, chiamala come ti pare a te.
Perché i fondi pensione vengono tassate in fase di erogazione quando gli investimenti sono già tassati?
Premesso che anch'io sono per Vasco Rossi.
Vabbè.
Invece, no, non so, Antonio Barbieri, magari ne parliamo dopo, perché adesso qui abbiamo una quantità di domande.
Mamma mia, stamattina vi state travolgendo, molto bene.
Allora, da dove vuole cominciare? Perché ne abbiamo diverse. Allora, vogliamo stare di nuovo su questo problema della rendita?
Sì, andiamo
rendita
con la rendita.
Contro, datemi subito tutti i soldi.
Ma guarda, sono non anche al centro di due domande di due ascoltatori. Ne prendiamo una. Guarda, Silvano da Treviso. Silvano deve essere telegrafico però, tanto il tema è quello che avremmo voluto affrontare adesso.
Buongiorno. Allora, il discorso è questo. Se uno sceglie la rendita e dopo un anno o due va a miglior mondo, la domanda è: tutto il resto del capitale che è lì va perso oppure va ai
eredi? Grazie Silvano. Antonio Barbieri.
Dipende dalla tipologia di rendita che l'aderente sceglie quando ha maturato i diritti e va in pensione. Tutti i fondi pensione hanno una convenzione con una compagnia assicurativa, ci sono varie tipologie di rendite. Chiaramente quella più vantaggiosa, ma anche quella con un profilo di rischio più pericoloso, mettiamola così, è la vitalizia, quindi una scommessa con l'assicurazione. Lì, in caso di premorienza, tutto quello che non è stato ancora riconosciuto all'aderente viene ritirato dalla compagnia assicurativa. Però detto questo, ci sono altre forme di rendita che, vi ricordo, vengono scelte al momento del pensionamento, non al momento dell'adesione.
Ah, ecco.
E uno può in qualche modo mitigare questo rischio.
Comunque può arrivare preparato a quel momento con una decisione
esatto.
Chiara.
Questo però è un tema molto molto delicato, l'ha detto appunto anche la presidente della Covip. La Covip lo sa, lo dice ormai da diversi anni, che il mercato delle rendite non si è adeguatamente sviluppato. Nel 2023 abbiamo visto cos'era, 400 milioni erogati in rendita contro 4 miliardi e mezzo di capitale, quindi un rapporto 1 a 10.
Di capitali immediatamente riscattati
al momento
della maturazione,
sì,
del fondo pensione.
Poi c'è la RITA, che sono altri 2 miliardi, la rendita integrativa temporanea anticipata, quindi proprio, possiamo dirlo chiaramente, lo dice anche la Covip, l'aderente non vuole la rendita, e anche la Covip segnala che potrebbe essere appunto un vincolo all'espansione, alla crescita del mercato dei fondi pensione.
Secondo
quindi,
me se si liberasse con grande trasparenza la reversibilità sarebbe già una spinta in più.
Sempre la Covip nella relazione di quest'anno dà qualche indicazione, e forse quella più semplice è introdurre la RITA anche post pensione, quindi un programma su più anni pluriennale di rimborso programmato della propria pensione, sempre a carico del fondo pensione, quindi non il passaggio
quindi una sorta di erogazione che va a integrare l'assegno pensionistico nei primi anni del ritiro, magari quelli
esatto,
in cui
magari, oppure ecco, il suggerimento era quello di riuscire a matchare l'orizzonte temporale, di combinare l'orizzonte temporale, le aspettative di vita con questo programma di rimborso e non farla vitalizia. Però dall'altra parte comunque quindi togliere il vincolo delle rendite, ma al tempo stesso lasciare la possibilità di rendita a delle condizioni magari un po' più vantaggiose, ecco, questo è un po' il
messaggio. Sì, perché effettivamente
forse
molti degli ascoltatori, anche che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, sollevano questo tema, dicono no, io a questo punto preferisco ricevere tutto subito anziché questa sorta di anche di scommessa, mi viene da dire,
certo,
no, Barbieri, che faccio? Cioè,
sì,
scamperò
un po',
più io della rendita oppure
ecco,
no, insomma.
L'altro elemento da considerare è che noi abbiamo già un primo pilastro che è rendita.
Certo.
E in quel primo pilastro ci versiamo veramente un sacco di contributi. Quindi c'è anche questo elemento, quindi il fatto di avere il secondo pilastro, la pensione di scorta, che è metà e metà, magari appunto la metà in rendita, per rendere appunto, con l'obiettivo di rendere più interessante il fondo pensione, che lo diciamo ormai da tanto tempo non è più un'opzione, è un obbligo, è una necessità, tutti devono avere un fondo pensione, ecco, cercare di renderlo un po' più interessante, passare meglio questo concetto di flessibilità che ce l'ha ed è enorme, anche modificando le modalità di erogazione, potrebbe essere davvero un punto vincente.
C'è una domanda che suscita una serie di curiosità. Mia moglie non avrà pensione, ma ha un fondo che vorrà monetizzare. Quando potrà farlo, come età? Allora, però in realtà tutti abbiamo diritto prima o poi a una pensione, anche
sì,
se non abbiamo versato.
L'età,
no?
Di pensionamento.
Quindi,
classico di vecchiaia, direi 67 anni.
Questo però suscita un'altra cosa. Le donne sono in minoranza, ce l'ha detto anche la presidente Balzani.
Sì, in che misura?
Sul 62%, per la precisione 61,7% sono uomini, invece una minoranza, neanche il 40% sono donne.
C'è una vostra anche evidenza.
Allora, sempre Covid dice che questo... Il medione così nei fondi pensione negoziali è più pesante, nei fondi pensione aperti un po' meno, però rimane un gap di genere. Noi cerchiamo appunto di lavorare attivamente anche su questo aspetto, non è proprio facilissimo, c'è un vizio all'origine, meno donne lavorano e quindi un po' parte da lì. Il discorso appunto di avere uno strumento di mercato, il fondo pensione aperto, questo consente in qualche modo di ribilanciare, però non è proprio facile.
E poi ci sono i gap retributivi.
Esatto.
E poi c'è anche
il gap retributivo.
Perché anche se lavorano, spesso sappiamo, lo diciamo n volte
basta che fai il part time e già non trovi le risorse per alimentare un fondo
assolutamente.
Pensione.
Assolutamente. Poi... mi sembra di ricordare che lievemente si stanno chiudendo, ma molto lievemente. Questo qui è un tema veramente molto importante.
Allora, un'altra domanda prima di darti lo spazio per trasformarti da Mike Bongiorno, Corrado, Gerry Scotti, come preferisci, il tema della portabilità. Io sono una giornalista, alimento il mio fondo pensione. Antonio Barbieri mi sta molto simpatico, mi dà fiducia, voglio trasferire la mia posizione ad un fondo di Arca Fondi. Cosa porto con me esattamente? Come posso fare a fare questa... operazione?
L'operazione è relativamente semplice, consentita dalla normativa. Quello che succede, la propria posizione viene in sostanza liquidata, prima reinvestita magari in uno o più comparti, comunque investita nei mercati, viene liquidata e viene trasferita al fondo nuovo con tutto il montante che è già maturato. Non viene applicata nessuna tassazione, questo è molto importante, perché la tassazione viene applicata soltanto al momento della prestazione, quindi in sostanza quando si va in pensione. Un altro elemento importante è che nel passaggio il fondo cedente trasferisce tutta la storia contributiva dell'aderente, per dare poi evidenza al fondo nuovo di come si è costruita la posizione e cosa deve essere tassato, perché vi ricordo che non tutto il montante del fondo pensione viene tassato, perché ad esempio vengono tassati i contributi dedotti, quelli che hanno usufruito del vantaggio di 5.164 euro, ovviamente il TFR, ma i rendimenti non vengono più tassati, perché quelli vengono tassati per tempo. Quando esce la quotazione del fondo pensione, lì dentro trovate la quota parte delle commissioni e la tassazione dei rendimenti.
Alla fonte.
Perché appunto funziona come funzionavano i fondi comuni una volta.
Certo.
Viene tassato
e maturato. Per chi vi dice che non è possibile, sappiate che in realtà non è così, si può fare molto. Per chi non è contento della propria posizione e vuole trasferirla altrove.
Esattamente. Tocca a me. Allora, due sole regole. Il dottor Antonio Barbieri dell'ufficio sviluppo previdenza complementare di Arca Fondi SGR non può partecipare al nostro domandone. Seconda regola: accettiamo risposte solo se componete il numero verde 800240024. È stato appena detto qual è la percentuale di presenza maschile nella previdenza integrativa. Vi faccio grazia della virgola, se ci dite il numero anche senza il decimale non è,
la risposta,
va bene lo stesso.
La risposta troppo alta non vale.
Allora,
ci vuole una cifra.
La presenza maschile, qual è la percentuale di presenza maschile nella previdenza integrativa? Traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Visto che siete tartassati, tempestati di domande, dovete obbligare la gente a iscriversi nel vostro profilo Instagram, altrimenti non mettete in onda le loro domande. Fate così che vi aumentano i follower.
Perché io faccio l'insegnante, buongiorno a tutti, volevo sapere perché io non posso chiedere che la mia quota del trattamento di fine rapporto possa essere depositata in un fondo pensione che scelgo io.
Io ho già un fondo chiuso con l'azienda, potrei fare anche un fondo aperto con le stesse agevolazioni fiscali, o non è possibile averne sia uno che l'altro?
Io ho fatto un fondo di previdenza il primo giorno di lavoro e alla fine questa cosa mi ha permesso di andare in pensione con opzione donna, però sto prendendo il capitale con la RITA. Io consiglio i fondi di previdenza, ma assolutamente dal primo minuto che si lavora.
Vale la pena a 50 anni fare un fondo pensione?
Davanti a questo nuovo.
Allora, rapidissimo, perché le domande sono tante e il tempo fugge. Potete comporre 800240024 per rispondere a questa domanda. Qual è la percentuale di presenza maschile nelle forme di previdenza integrativa? Vi faccio grazie del decimale, ci bastano i numeri interi di percentuale.
800240024 per la vostra risposta. Invece può darla rapidamente al microfono Antonio Barbieri. Bellissime domande che sono arrivate. Io partirei dall'ultima, perché in realtà rispecchia quella che ci fanno molti ascoltatori. Ornella, per esempio: mi mancano almeno 10-15 anni alla pensione. Ho ottenuto fino adesso il TFR in azienda. Posso cambiare e aderire adesso a un fondo o troppo tardi?
No, è
un tempo perfetto.
Sì, sì, anche perché poi
vi anche ricordo, per il cinquantenne che c'ha.
Sì, anche per il cinquantenne, perché vi ricordo che adesso vabbè, negli ultimi anni non è successo perché il sistema era sospeso e per le conseguenze della pandemia non c'è stato un allungamento delle aspettative di vita, ma a partire dagli prossimi anni, se non sbaglio dal 2027-2028,
cominceranno a ridarci
cominceranno
queste belle notizie.
Di nuovo le aspettative di vita aumentano, che è sicuramente un'ottima notizia, ma anche il pensionamento verrà ritardato, quindi ogni due anni ci dobbiamo aspettare che questo venga rivisto, per cui per i signori che hanno 10-15 anni o signori cinquantenne non andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni, andrà a 67 e un pochettino.
E qualcosa.
Esatto. Per non parlare dei nostri giovani che...
Due fondi, è una domanda di un altro ascoltatore.
Abbiamo anche il papà iniziale che voleva sapere se la famiglia, nonni e genitori possono versare. Okay?
Due fondi, sì, è possibile, però l'ascoltatore diceva: voglio godere delle stesse agevolazioni nel limite del tetto, perché il tetto di deducibilità rimane 5.000, uno solo.
Rimane uno solo, 5.164. L'altro elemento da tenere presente è che per far valere l'anzianità contributiva, cioè la data più antica di prima adesione a una forma di previdenza complementare, quindi poter usufruire della tassazione più vantaggiosa, dovrà unificare le posizioni.
Allora, la scuola, l'ascoltatrice che ci ha chiesto: io sono una dipendente della scuola, scuola che ha il suo fondo di riferimento, che è il fondo Espero, però dice: ho un fondo diverso e in questo caso la pubblica amministrazione può erogare come datore di lavoro la quota di riferimento?
No,
niente,
non è possibile.
Perché hanno il loro fondo di categoria e quello alimentano.
Versamenti per i nipotini, i figli piccoli, i figli appena nati, eccetera.
Subito, lo dico sempre.
Quindi il familiare a carico, si può fare un versamento per il familiare a carico e usufruire della agevolazione fiscale, quindi la deducibilità del versamento fino a 5.164 euro. Questo l'ho imparato finalmente.
È il tuo cavallo di battaglia.
Familiare a carico, io lo dico sempre: appena nato, dopo due settimane più o meno si riceve il codice fiscale, il giorno dopo si apre il fondo pensione per il figlio e così deve essere. Così,
e quando ti danno il codice fiscale che il bambino comincia a strillare.
Esatto, il codice fiscale e il modulo per sottoscrivere il fondo pensione, modalità molto americana. Addirittura raccontano con folklore che ancora prima che la famiglia esca con il bambino dall'ospedale, la prima cosa che si fa è si sottoscrive un fondo pensione, appunto. Mi mancano 7 anni alla pensione e mi conviene aderire a un metalmeccanico al mio fondo di categoria, il TFR è ancora in azienda, valgono i ragionamenti che abbiamo fatto fino a questo momento. E poi pasticciando anche con i numerosi messaggi che ci stanno arrivando. Antonio, che cosa non abbiamo detto fino a questo momento dei messaggi che dal punto di vista di Arca Fondi è necessario trasmettere ai nostri ascoltatori, e poi andiamo alla risposta al quizzettone?
Ma direi che il punto fondamentale è davvero, ma non è che lo diciamo noi che abbiamo ovviamente qualche interesse, però il punto fondamentale è che lo leggete tutti i giorni sui giornali, che è il primo pilastro, la pensione pubblica, la pensione dell'INPS, qualche problemino ce l'ha. l'ha detto anche Giorgetti l'anno scorso a Rimini. Insomma, se state un attimo attenti appunto ai giornali, lo vedete subito. La soluzione c'è da tanti anni. Dovremmo tutti avere un fondo pensione, ma davvero tutti, proprio per il fatto che non c'è nessun vincolo, è uno strumento flessibile. Ma ha detto bene in precedenza
un ascoltatore,
diceva appunto che è un PAC a lunghissimo termine, fondo azionario con incentivi fiscali.
Faceva
questo paragone.
È una descrizione, in effetti,
se dovessimo spiegarlo semplicemente.
Il fondo pensione è un piano di accumulo, in sostanza io verso un pochettino ogni mese a lunghissimo termine. Lunghissimo termine vuol dire davvero 30-40 anni, perlomeno almeno la vita lavorativa. La vita lavorativa si sta allungando, quindi per chi ha tanto tempo bisogna
anche 20,
appunto,
direi che già siamo
anche 20,
in un'ottica molto
lo accendevamo prima
idonea.
Ma anche le persone un po' più avanti con gli anni, semplicemente per utilizzare e sfruttare il vantaggio fiscale, è una cosa che tutti dovremmo avere. Veramente tutti dovremmo
noi
avere.
La lasciamo andare in vacanza, ma l'autunno preannuncia per lei molto impegnativo a questi microfoni.
Guarda che ci sono tante cose che non abbiamo affrontato, domande
In vacanza lo lasciamo andare, perché ormai non possiamo ritirare i passaporti visto che agosto è dietro l'angolo, come stiamo facendo con
se lo dici tu, Deborah, va bene. Oggi facciamo così.
Quizzettone.
Walter, buongiorno. Quanti sono gli uomini in percentuale nella previdenza complementare?
61,7%.
Che secchione.
È stato attentissimo. Grazie e complimenti.
Un secchione, Walter. Grazie. Grazie anche ad Antonio Barbieri, Ufficio
Grazie
Sviluppo Previdenza Complementare di Arcafondi SGR. Buone vacanze, buona estate.
Altrettanto.
Noi ancora non ci andiamo. Domani siamo qua.
Però, Barbieri, resti a disposizione.
Sì. Ma vedi un po' se trova il biglietto per andare a vedere Taylor Swift.
Ma non è il mio genere.
Buona giornata a tutti.
Arrivederci, buona giornata.